la verità è che l'argomento è nato così per caso, non perché era premeditato, ma giusto lo dico stasera, Barbara, perché lo dico, la sera di Tu Bishvat eravamo qui e mentre dividevamo le Berachot per una deformazione che abbiamo un po' tutti noi, io dividevo le Berachot tra tutti gli uomini. A un certo punto qualcuno, una donna, si è alzata e ha detto: perché solo uomini? Anche donne. Ha detto: hai ragione, ma lì per lì, sai, non ci pensiamo e andiamo avanti. Poi è capitato il giorno dopo di una defilà che c'era a casa di Alessandro e una donna ha detto: non sapevo che dovevo venirci. Allora ho detto: facciamo una bella cosa, facciamo una serata e parliamo dell'argomento, riflettiamo un attimino e vediamo se, che cosa possiamo dire. Loro si sono naturalmente subito offerti per una di partecipare alla serata, quindi buona serata, gentilmente togliere lo squillo dal telefono che dà fastidio, che squilla mentre gli altri parlano, e alla fine della serata poi ci sarà un buffet di dolci.
Tocca a me iniziare, perché è stato deciso. Come sentite, avete sentito dalle parole di Sandro che fondamentalmente questa serata nasce da una consapevolezza maschile, cioè dalla distorsione di un'abitudine. L'idea che appunto durante un sede di Tu Bishvat dove non c'è nessuna imposizione alachica rispetto a minyan, non minyan, eccetera, eccetera, è venuto istintivo ai Parnassim di questo tempio distribuire le berachot sui lupini piuttosto che sulle olive fra gli uomini. E allora noi dobbiamo proprio, secondo me, partire da questa riflessione. Dove l'alachà, e chiaramente è inutile che io apra il discorso rispetto a mondo conservativo, mondo riformato, quando io dico alachà è per mia formazione personale, è per mia fede, se volete, in una denominazione specifica dell'ebraismo, e non è questo il contesto nel quale noi possiamo aprire il discorso rispetto a scelte di altre denominazioni ebraiche. Parliamo di un riferimento tradizionale. E capirete come, quindi, la mia domanda è una: dove l'alachà segna gli spazi maschili e femminili e dove invece siamo noi, o dove invece siamo noi che abbiamo dato all'alachà l'idea di segnare spazi che l'alachà non avrebbe mai segnato altrimenti. Cioè, esiste un'alachà, esiste una tradizione ebraica codificata, ma esiste anche quella che Marco al telefono giustamente mi ha suggerito come meta-alachà, cioè un'alachà, come dicevi tu, non meta in senso ebraico che è morta, ma un'alachà che di fatto all'interno di quella che è la tradizione, prendendo spunto, prendendo riflessioni dalla società circostante, ha stabilito delle cose che però ebraicamente potevano anche essere non stabilite in quel modo. Io vi porterò degli esempi in questo senso, così gli esempi saranno più chiari di questo lungo preambolo e capiremo che cosa intendo. Il primo esempio è un esempio che non ha a che fare né col mondo femminile né col mondo maschile, ha a che fare con il Bishul Lakum, cioè quel divieto di consumare cibi cotti o preparati da un non ebreo. Se noi apriamo lo Shulchan Aruch e ci andiamo a leggere cosa è il Bishul Lakum, Akum vuol dire Oved Kochavim Mazalot, cioè ciò che è cotto da un, con molte virgolette, idolatra. L'Alaka dice che per poter essere considerato un cibo non valido per essere consumato da un ebreo, in quanto cotto da un goi, deve avere due caratteristiche. La prima è che non può essere mangiato crudo, la seconda è che quel cibo potrebbe andare sulla tavola del re, o le Shulchan Melachim. Che vuol dire questo concetto? Cioè, quindi vuol dire che, per esempio, se un goi, per farvi un esempio molto pratico, cuoce un sugo di pomodoro, io lo posso comunque mangiare, chiaramente in un click a share, non entriamo nei... Io lo posso mangiare, perché il pomodoro può essere anche mangiato crudo. Se un goi cuoce delle carote, io le posso comunque mangiare, perché possono essere anche mangiate crude. E su questo siamo tutti d'accordo. E il secondo tnai, la seconda condizione che è più interessante, ole al Shulchan Melachim, cioè anche qualora questa cosa non potesse essere mangiata cruda, ma non è considerato un cibo prelibato, se un goi la cuoce, io posso comunque mangiarla, perché non è considerato un cibo prelibato. E qui si apre una domanda, chiaramente, che ha risposte diverse nella meta-alakà, cioè nell'interpretazione che la società dà dell'alakà. Perché per una società un cibo che va sulla tavola del re, che ne so, sono la carne. Per un'altra società può essere un altro tipo di piatti, per un'altra società può essere un'altra cosa ancora. E vi faccio degli esempi pratici. Nell'Italia medievale, per esempio, le calda arroste non erano considerate bishulakum, cioè si potevano comprare tranquillamente per strada, qualora l'ebreo di turno potesse uscire dal ghetto, e comprarsi le calda arroste dal goy, perché non erano considerate, nonostante non si fossero mangiare crude, insomma, addentare una castagna cruda può essere problematico, nonostante non si potessero mangiare crude, le calda arroste non rientravano nella percezione sociale che andassero sulla tavola del re, non erano considerate per gli italiani un piatto che potesse andare, che potesse avere lo status di cibo importante. Nell'America degli anni 20, negli Stati Uniti degli anni 20-30, tutta la sfilza della famiglia rabbinica degli Yankin stabilisce per esempio che le patatine fritte sono un cibo che non ha bisogno di bishulakum, cioè io le posso, appurato che l'olio sia kasher, eccetera, eccetera, io le posso comprare ovunque, perché non era un cibo, le chips, considerato valido la lotta sul Kal Melachim, e quindi potevano essere comprate anche da un goy. Ultimamente c'è una discussione fra i poskim rispetto al sushi. 20 anni fa nessuno di noi avrebbe mai mangiato sushi così, in maniera così diffusa in una società occidentale.
Neanche.
Tu neanche oggi, perché non sei giovane, i giovani mangiano il sushi,
anche meno
esatto. Il sushi 20 anni fa non sarebbe mai diventato un problema alachico, non sarebbe mai stato causa di una riflessione alachica, perché neanche lo conoscevamo in maniera così diffusa. Oggi come oggi il sushi non è più, da molti poschimi viene considerato un cibo che innanzitutto si può mangiare crudo, ma poi non va sulla tavola del re, e quindi anche questo è un elemento che non ha bisogno di bishulakum. Vedete quindi come la società, e non è l'alakà che ha risposto alle domande dell'alakà, l'alakà ha fissato due criteri: si può mangiare crudo, non si può mangiare crudo, va o non va sulla tavola del re. È la società che recepisce questa alakà che poi la applica e la cambia a seconda dei contesti. Veniamo ad un esempio invece rispetto alla donna e rispetto a Pesach. Il gomito a tavola. Voi tenete per scontato che la discussione rispetto a se la donna possa mettere o non mettere il gomito a tavola sia una discussione assolutamente teorica. E invece no. Nel Talmud, il trattato Pesachim 108a, dice una cosa molto chiara. Una donna può mettere il gomito a tavola di Pesach solamente se Hashuva. E qui la Lacan non ci c'è, qui
sono donne non Hashuva.
Esatto, da tutto vuol dire.
Dove stanno le donne non Hashuva?
Nella Gemara,
nella Gemara, tranne la moglie di Rabbi Meir e poche altre. No, però vedete come a questo punto è la società che deve dare una risposta alachica, perché la Lacan ci lancia questa pietra, la butta lì, dice solo se Hashuva può mettere il gomito a tavola, altrimenti no, non è obbligata, non può mettere il gomito a tavola. Se noi andiamo a vedere tutte le interpretazioni dei maestri, nei primi anni del 1200-1300, il Meiri, i Rabbenu Manoach, eccetera, eccetera, legano questo essere Hashuva a un contesto molto economico. Ha dei servitori, non ha dei servitori. Se ha dei servitori, è Hashuva. Quindi la risposta dell'Alakha è una risposta socio-economica. Quindi vuol dire che lei sta a tavola con gli altri, non sta servendo, non deve servire, e quindi di fatto può fare il seder mettendo il gomito a tavola. Ok?
Vabbè, che c'è della logica.
C'è della logica, qual è la logica?
La logica è che non deve servire, perché in genere le donne servivano, gli uomini si potevano servire.
Esattamente. E qua interviene Rav Caro, Yosef Caro, lo Shulchan Aruch, perché a differenza degli altri, anche il Marik, Rav Colon, eccetera, eccetera, quindi siamo già nel 1420, continua a dire: se la donna ha portato in dote dei servitori suoi, non li ha trovati in casa del marito, ma facevano parte della sua dote, può mettere il gomito a tavola, perché vuol dire che aveva uno status sociale per il quale lei già da casa sua veniva e portava dei servitori. Arriva Rosh Yosef Caro, prende questo elemento economico E dice anche un'altra cosa: se non ha timore del marito. Se non ha timore del marito, cioè non ha timore che ne so, che il marito si arrabbi qualora Iknedelach, no, Yosef Karo Iknedelach, no, un'altra cosa, arrivassero a tavola freddi, se non ha timore di questo, allora lei può mettere il gomito a tavola. E quindi lega l'elemento del gomito a un elemento di percezione della famiglia, di ruolo della donna all'interno della società familiare e quindi anche di presenza, timore o non timore rispetto all'elemento maschile. Rabbi Moshe Isserlis da Cracovia, 1500, dice un'altra cosa ancora: tutte le nostre donne sono Hashuvot. Giusto? Quindi, cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire oramai nella nostra società nessuna donna teme di, che ne so, che il Dayenu la sera di Pesach arrivi un po' più freddo. Quindi nessuna donna può essere non ritenuta Hashuvah. Questo timore rispetto all'elemento maschile non c'è più. Chiaramente sempre in un contesto dove i ruoli sono ben definiti, non è che il Ramà fosse un femminista, però in un contesto dove i ruoli ben definiti c'è il timore di cui parla la Gemara, che poi Rav Karo riprende. È un timore relativo, non è un timore reale nella nostra società, e quindi di fatto tutte le nostre donne sono assolutamente Hashuvot. Cioè, il timore del marito non c'è più, la società è cambiato anche l'equilibrio familiare e, come dire, l'idea stessa di famiglia, di presenza di donna all'interno della famiglia non è più quello che potevamo pensare ai tempi della Gemara, dove spesso c'era un seder maschile e un seder femminile, o dove il seder era maschile, le donne erano in una seconda fila rispetto al tavolo. Quindi c'è anche da dire questo elemento. Erano in una seconda fila e sentivano un seder per interposta persona, perché ora voi fate queste facce, ma signori cari, non è che nell'Italia degli anni 50 o in una certa Italia degli anni 50 le donne mangiassero in pubblico sempre. Che vi posso dire? Ma senza arrivare anche nell'Italia della mia, anche nell'Italia della mia fanciullezza, in determinate famiglie, anche nobiliari palermitane, le donne mangiavano sempre molto poco a tavola, cioè si sedevano ma avevano un tempo relativamente ristretto, anche famiglie paradossalmente evolute, diremmo così, perché c'era un elemento sociale diverso, drammatico se volete, ma c'era un elemento sociale diverso. Torniamo a noi. Sì. Beh, è così, però è la struttura sociale, che diventa.
Ma nella Libia,
sentite Anna.
A mio ricordo, nella Libia di 80-100 anni fa, le donne si sedevano da parte e mangiavano dopo gli uomini quello che gli uomini avevano lasciato, che non avevano mangiato, i resti, non lo so, io 80 anni fa, insomma 80 anni fa non è così tanto tempo fa.
Però bisogna vedere dove.
Drammaticissimo.
Come le branchi dei leoni.
Come le branchi, però mangio prima le leonesse, le branchi
come
dei leoni.
Come nella cultura araba, fondamentalmente.
Qual è la donna che teme il marito? Io non la conosco.
Poi anche la Gemara avrebbe degli episodi, degli esempi assolutamente d'eccezione, perché io dubito che Bruria non stesse col gomito a tavola in presenza di Rabbi Meir, ma questo potremmo aprire un altro caso. Tefilà, il titolo di questa serata: la presenza della donna, l'importanza della donna della tefilà pubblica. È chiaro che è un titolo questo che, come dire, è più accattivante che reale, perché dal punto di vista tecnico l'importanza della donna della tefilà pubblica lo risolviamo in 2,1 minuti. Non c'è.
Zero.
Cioè, se per tefilà pubblica io intendo il minyan, se per tefilà pubblica io intendo la struttura organizzativa della tefilà. Se però io la domanda che, come dire, il sottotesto di questo nostro titolo è l'importanza della donna nello spazio pubblico del Beit HaKnesset, della tefilà intesa come spazio condiviso, della società, della comunità e della chevra in genere, senza riferimenti politici, della edà in genere, allora è chiaro che lì c'è molto da dire, c'è molto da riflettere. Però un esempio di tefilà pubblica rispetto alle donne io l'ho portato e vi prego, questa volta sarà un po' più lungo rispetto ai due esempi veloci che ho fatto. Il Kaddish. il Kaddish e le donne. Può, non può, quando può, quando si è deciso, quando non si è deciso. Allora, partiamo dal presupposto che, come scriveva il Rav Uziel, che è stato rabbino capo sefardita di Israele, è stato anche rabbino capo di Salonicco, nel suo testo Alachico Mishpate Uziel, Rav Uziel, che è morto nel 52-53, quando non le donne non mangiavano a tavola, poco almeno a casa mia, ahimè, a casa mia. E Rav Uziel già dice una cosa molto importante, parlando proprio di questo argomento del Kaddish e le donne, è una cosa che, vuol dire, è un amo che io lancio a Anna. Il Kaddish non è una tefilà, lui dice. Il Kaddish ha a che fare con una serie di elementi psicologici che quindi hanno anche a che fare con sensazioni femminili, umane, maschili o femminili che siano. E il Kaddish, dice Rav Uziel, è la tefilà con la quale chi la recita sta affermando che i suoi genitori o il suo maestro, insomma chi lo ha preceduto, la persona per la quale lui sta recitando il Kaddish, è stato un buon insegnante, gli ha trasmesso dei valori, e infatti lui sta lì a dire il Kaddish in memoria della persona scomparsa. E questo vale sia per gli uomini che per le donne. Una figlia ha lo stesso diritto di un figlio, oltre che la stessa necessità psicologica, emotiva di un figlio, di alzarsi e dire, dico il Kaddish, ho una moglie per il proprio marito, eccetera, dico il Kaddish perché sto dicendo pubblicamente che la persona che non c'è più per me è stata importante, come maestro, come padre, come compagno di vita, eccetera, 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 o come madre, o come compagna di vita, eccetera, eccetera. Guardate che la storia del Kaddish e le donne è una storia molto antica. La prima volta che noi in Europa e nel mondo occidentale troviamo un testo che ci dice le donne dicano il Kaddish, va bene, è nel 1700 ad Amsterdam, quindi non è. Rav Bacharach, lui era, in realtà era tedesco, gli arriva questa domanda da Amsterdam, dalla comunità ashkenazita di Amsterdam, perché le comunità sefardite avevano già l'abitudine che le donne dicessero il Kaddish nel matroneo. Arriva questa domanda e dice, c'è un tizio che è morto senza lasciare figli, che cosa possiamo fare? Come dobbiamo regolarci rispetto a questa cosa? E lui con molta tranquillità dice esattamente quello che poi dirà il Mishpate Uziel negli anni 30. Dice, le donne hanno le stesse emozioni. Quindi se una figlia si vuole alzare, vuole dire il Kaddish per suo padre, si organizzi. Non vale, si organizza con un minyan, si alza, dica il Kaddish, e quindi assolutamente, e anzi dice qualcosa anche in più.
Però è una, chi vuole il minyan?
Minyan maschile, il minyan, la parola minyan è minyan maschile.
No, non può essere minyan femminile.
Il minyan femminile non esiste. Noi usiamo questo termine, ma il minyan femminile è un gruppo di studio o una presenza, ma il minyan tecnicamente, almeno nel nostro mondo, è minyan di 10 maschi adulti dai 13 anni in poi.
Cioè la donna può dire il Kaddish, però ci devono essere 10 uomini.
Esattamente. Esattamente. E lui dice una cosa anche in più, che per i tempi è molto significativa. È mica solo il Kaddish detto da una voce maschile innalza l'anima di chi non c'è più. Anche il Kaddish detto da una voce femminile innalza l'anima di chi non c'è più. 1700, Leipzig, Germania, Amsterdam, quello che è. Facendo un salto temporale ai nostri tempi, anche Rav Ovadia Yosef diceva la stessa cosa. Anche Rav Ovadia Yosef dice, una persona che lascia solo figlie femmine, tranquillamente le figlie possono dire il Kaddish, o anche insieme al fratello, sua figlia ha detto il Kaddish pubblicamente per il padre, quindi come dire, non nel matroneo, eccetera, eccetera. Però lui inserisce una cosa che è tipica dei nostri tempi, che fa parte proprio di questo sotto alakha della quale noi abbiamo paura. Non lo faccio al Beit Knesset. Perché, diremmo a Roma, un stai a fe. Non dà una risposta alakhica, Rav Ovadia, dice non lo faccio al Beit Knesset, perché il Beit Knesset è uno spazio pubblico, si organizzi un minyan in casa, tanto durante la Shiva ci sarà minyan in casa, lo faccia lì. Non è una risposta alakhica. Lui sta dicendo, sta toccando la società, ha paura dell'idea, o ha paura, o teme che l'idea di uno spazio pubblico di una donna che in pubblico faccia sentire la sua voce e dica il Kaddish sia un problema. Ma no, infatti lo dice chiaramente. E beh, quando nel linguaggio rabbinico iniziano con le parole tipo Mekubal, lo Mekubal, eccetera, sappiate che rabbini vuol dire che non hanno una fonte per dire questa cosa. Ed è la frase più terribile che si possa mai dire rispetto allo sviluppo della Halakha. Zelo Mekubal. Quindi dalla fonte. L'ebraismo non va avanti a Mazel Mekubal, Mazel Mekubal. L'ebraismo va avanti sulle fonti. Se c'è una fonte, andiamo avanti. Se non c'è una fonte, che è una tua opinione, devi dire una mia opinione, e quindi qualcuno ti prenderà come fonte, che va bene, ma Zelo Mekubal non vuol dire niente. Non vuol dire niente. Non vuol dire assolutamente niente. Zelo Mekubal Alai, Aleha, Aleno, non si sa. Ravenkin, ci spostiamo un attimo in America, e Rav Feinstein, quindi siamo quasi contemporanei, insieme a Rav Ovadia. Nel mondo ashkenazita entrambi dicono: guardate che le donne dicono il Kaddish, e guardate che le donne lo dicevano anche in Russia. Rav Feinstein dice: io da bambino mi ricordo tranquillamente che stavo nel Beit Midrash a studiare, ragazzino, non bambino, a un certo punto arrivavano queste vedove, si mettevano davanti alla Teva, quindi passavano in mezzo alla fila di tutti i Bakurei Yeshiva, quindi come stiamo noi, andavano a mettersi là, dicevano il Kaddish e se ne uscivano. E nessuno si sconvolgeva del fatto che questa passasse in mezzo alla fila di tutti. Pensate oggi, se voi andate a Measharim e Shivat Mir, passate in mezzo alla fila, vi andate a mettere davanti alla Ron, ma era questa la realtà.
Anche a
Rehovilel, vabbè, però ho capito. Però era questo, cioè Raffaello nella sua memoria di bambino lo dice chiaramente e nessuno si preoccupava mai. E lo dice più e più volte, dice: le donne stavano lì, le vedevamo, dicevano il Kaddish, poi se ne andavano, perché queste erano o persone che chiedevano la tzedakah e quindi viaggiavano di yeshiva in yeshiva, o signore che, voglio dire, arrivavano nel Beit Midrash, mettevano qualche obolo nella posto della tzedakah, pagavano qualche bakura yeshiva per dire la shkava o l'iskor, si alzavano e dicevano il Kaddish, cioè nel giorno dell'anniversario del marito, dei genitori e quant'altro. Ovviamente Ravenkin poi sottolinea, visto che siamo nell'America, lui muore nel 73, dice: oggi come oggi è meglio farlo con la Mechizza, è meglio farlo in un contesto, ma perché viene detta questa cosa? Anche Rav Soloviečik a favore del Kaddish, eccetera, ma perché viene detta questa cosa del sottolineare che ci vuole la Mechizza, eccetera, eccetera? Ce lo dice Rav Lau, padre. Perché abbiamo paura dei riformati? Perché nell'America di Ravenkin e di Rav Feinstein i movimenti riformati esistevano ed esistono ancora. Quindi, se nella Russia della loro infanzia, non so se Ravenkin fosse russo d'origine, Grotmoshe sì, della Russia della loro infanzia, nessuno pensava alla riforma vedendo una signora che si andava a mettere di fronte alla Ron, perché non c'era la riforma. Nell'America degli anni 70, 80 e 90 la riforma c'era, e quindi loro dicono, Rav Lau, come c'è, può essere in Israele, quindi Rav Lau ci dice: non vada fatto a Beit HaKnesset, non vada fatto pubblicamente, perché c'è il pericolo che si interpreti questa cosa come movimento riformato, e quindi questa cosa non la possiamo permettere. Risponde, sto arrivando alla conclusione, Rav Aaron Soloviečik, fratello di Rav Yosef Dov Soloviečik, e dice: e a me, non dice proprio questo, in italiano direbbe, dice: a me che ne frega se tu pensi che sono riformato. Se così, se i rabbini Haredim vietano ad una donna di dire il Kaddish in un contesto dove sarebbe possibile, ma lo fanno solo perché temono che attraverso questo si amplierebbe l'influenza dei rabbini conserve e reform, allora non vedo perché, solo per questo motivo, si dovrebbe vietare ad una donna di dire il Kaddish. Cioè, lui dice chiaramente: il problema è che tu puoi interpretare male una cosa che in realtà ha una sua fonte, una sua tradizione, non è una fonte alarica. Cioè, il fatto che si possa interpretare male non è questa una fonte alarica. Vedete come, di fatto, noi abbiamo una halakha che ci dice sì, la donna può dire il Kaddish. Dopodiché abbiamo la meta halakha che comincia a dire dove, come, quando, il perché, mi ricordo, ma sì, ma no, e già questa non è una risposta halakhica. Allora, in maniera molto onesta, come è stato onesto Sandro, che si è alzato e ha detto sì, Barbara, hai ragione, perché sto dividendo le berachot solo fra gli uomini, visto che si tratta di berachà sulle olive, e tu mangi l'oliva? Sì. Nel momento in cui tu mangi oliva donna e tu dici la berachà, io dico a me, nella tua berachà posso mangiare anche l'oliva senza dire la berachà, perché usciamo d'obbligo entrambi. Nel momento in cui c'è una realtà alachica, io devo far fare un passo indietro, lì dove però la società, e quindi la comunità nella quale io vivo, mi chiede di farlo alle mie istanze maschili, alla meta halakha maschile, che non è una halakha, è un'abitudine. Lì dove questa cosa ha un senso. Lì dove questa cosa non ha un senso, poi diventa altro, diventa riforma, diventa mondo conserva, diventa tutta un'altra cosa che non è questo il contesto. Ma lì dove la halakha permette e l'abitudine o la meta halakha o la mia sensazione lo vieta, noi dobbiamo seguire la halakha. Noi dobbiamo seguire quello che la halakha. Lì dove, come dire, lo tzibur ci viene a chiedere questa cosa, o c'è l'istanza di chiedere questa cosa. Io per il momento ho finito. Barbara. Barbara, vuoi il microfono?
Non lo so.
Vediamo. Ah, registra tutto?
Sì. Buonasera. Il primo gennaio dell'anno 2000, il New York Times pubblicò un'edizione del millennio, con tre pagine di apertura. Una era la copia del primo gennaio 1900, la seconda aveva le notizie di quel particolare giorno, e la terza era una pagina con i possibili eventi del primo gennaio 2100. In questa pagina c'erano notizie inventate ed in fondo c'erano gli orari delle accensioni delle candele di Shabbat per New York per il primo gennaio 2100. Presentando questo, il direttore di New York Times, un cattolico irlandese, spiegò: «È impossibile predire il futuro, ma di una cosa possiamo essere sicuri, che anche nell'anno 2100 ci saranno donne ebree che accenderanno le candele dello Shabbat». Nella comunità ebraica ortodossa oggi, l'importanza della donna nella tefilà pubblica è purtroppo considerata minima. Ma ci sono però momenti in cui la donna riveste una posizione di rappresentante di un gruppo grande o piccolo. Per esempio, nelle Keilot del Marocco, le donne, durante il nono mese della loro gravidanza, aprivano l'Aron HaKodesh ogni Shabbat.
Per facilitare il parto.
Sì. Adesso fanno i mariti.
Oggi lo fanno i mariti. Sì.
Ma la mitzvah più importante di tutte è l'accensione dei lumi dello Shabbat, che la donna fa di fronte alla sua famiglia e dove ha la possibilità di fare uscire l'obbligo di uomini presenti. Io vorrei parlare dell'accensione delle luci dello Shabbat, non solo del contesto della famiglia, con la donna rappresentante di un mini pubblico, la sua famiglia, ma anche nel contesto di tutte le donne del popolo di Israele, che nello stesso momento accendono le luci dello Shabbat. La donna compie questa mitzvah in un momento molto specifico, all'incontro della fine della settimana lavorativa e dell'inizio del giorno del riposo. Siamo noi donne che dichiariamo l'entrata dello Shabbat nella casa. Le candele dello Shabbat portano la consacrazione del tempo e del luogo, portano la pace dal mondo spirituale e lo separano dalla strettezza della materialità. Questa è la saggezza femminile, che va oltre la nozione del tempo, del luogo, del periodo in cui si vive e di quello che accade al di fuori del luogo in cui ci si trova. C'è una storia tragica raccontata da una sopravvissuta alla Shoah, che racconta del viaggio in treno verso uno dei campi. Nel vagone in cui erano stipati uomini, donne, vecchi e bambini, c'era freddo, fame, stanchezza e paura. A un certo punto il treno cominciò a rallentare e capirono che erano arrivati a destinazione. Molti cominciarono a prepararsi e una donna nel gruppo tirò fuori dalle sue povere cose due candele. Si coprì gli occhi e recitò la barakah sulle candele. Immediatamente l'atmosfera nel vagone cambiò e quella povera donna, nella sua maestà, riuscì ad illuminare i volti e i cuori dei presenti. Sin dall'inizio della storia del popolo ebraico, le donne sono state quelle che hanno acceso le luci dello Shabbat. Questa cerimonia è passata da generazione a generazione, da madri in figlie, da nonne a nipoti, dandoci una catena di ricordi e di tradizioni attraverso il passato e, Bezot Hashem, verso il futuro. L'accensione dei lumi non è solo la bracha, ma nei secoli ci si si sono aggiunte preamboli e addizioni successive, e questa bracha è diventata una tefillah con un suo rituale. Questa cerimonia è un'occasione di avvicinarsi al Dio, un momento di preghiera non solo per chi la dice o per i presenti, ma per tutto il popolo di Israele. Anche questa preghiera è infatti al plurale, come la maggior parte delle nostre tefillot. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kidishanu mitzvotav v'tzivanu l'adlik et ner shel Shabbat. Secondo Rav Steinsaltz, tutte le preghiere sono essenzialmente preghiere per la comunità, di cui noi facciamo parte, per tutto il popolo nella sua interezza. La loro struttura, il loro contenuto e le parole indicano i desideri, le speranze o il senso di gratitudine della comunità. Rav Steinsaltz scrive che la differenza fra preghiera pubblica e individuale non dipende dal numero dei presenti, ma piuttosto dal diverso carattere della cerimonia. Quando io accendo le candele dello Shabbat, io vedo il mio ruolo non solo come quello dell'inviato della mia famiglia o delle persone che mi circondano in quel momento, ma anche parte di una congregazione di donne in tutto il mondo, legate da una unità mistica che il momento e il testo uniscono. Sentendo che altre donne ebree, in quel momento, a prescindere dai fusi orari, stanno accendendo le candele come me, trasforma la mia preghiera da un episodio locale a un evento che raccoglie e unisce l'intero popolo di Israele, dovunque esso sia, e questa sensazione credo che rende la mia preghiera una tefillah pubblica. Permettetemi ora, in questa occasione, di dire una preghiera insieme a voi per le nostre due figlie e nostre nuora. Tutti e tre sono in questi giorni in attesa di partorire. Questa preghiera, di origine italiana, è stata da me adattata dal libro di Elisa Lavi, Le preghiere della donna ebrea. Leggo prima in ebraico e poi in italiano. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שתקל מעל שושנה בת שרה, גבריאל בת שרה, ויערה בת שרה, את שר עובריהן, ותוסיף להן כוח כל ימי ההיריון, שלא יוטשו כוחות העוברים ולא כוחן בשום דבר שבעולם, ובעת לידתן לא יהפכו עליהן צירי הלידה, ויצאו הוולדים לאוויר העולם ברגע קטן, וילדו בנקל וכתרנגולת, בקלות, בלי שום היזק, לא להן ולא לבלדים, ויהיו נולדים בשעה טובה ומזל טוב לחיים ולשלום, לבריאות, לחן ולחסד, ולשמחה וכבוד. סייתו וולונטה, דיומיו, אדיו דמי קדרי, כתו פוסטה אלוויארי, השושנה בת שרה, גבריאלה בת שרה, הירה בת שרה, אידולורי דלה גרבידנצה, e accresci la loro forza per tutto il periodo della loro gravidanza affinché non indeboliscano il vigore dei feti e il loro per alcun motivo al mondo. Al momento del parto, quando saranno completi i giorni della loro gravidanza, che non sia sopraffatta dalla doglia e che i neonati vengano all'aria del mondo in un breve istante e che loro partoriscano con facilità, come una gallina, con agilità senza arrecare danno né a loro né ai nascituri, che nascono nel momento giusto e in buona sorte di vita, di pace, di salute, di grazia, di misericordia, di gioia e di gloria. Amen. Amen. Amen.
Buonasera. L'argomento di questa sera ne ho parlato con Rav Pinchas, che c'è un problema col titolo, però forse alla fine un titolo problematico ci aiuta anche a affrontare meglio il problema. Voglio iniziare da un ricordo personale. Nel 1982, quando c'era la prima guerra del Libano, era un periodo piuttosto difficile qua in Israele, perché possiamo dire che è stata forse la prima guerra nella storia di Israele che non aveva un consenso totale. Forse la prima guerra, Shlomo Galil del 1982, non tutti erano d'accordo. Quindi era l'inizio di un periodo di grosse dispute interne al paese, un periodo non facile, E proprio in quell'anno uscì un articolo di Yeshayahu Leibovitz, e in questo articolo Yeshayahu Leibovitz iniziava dicendo così: il problema più grosso del popolo di Israele, che potrebbe anche minare il futuro del popolo di Israele, nonostante tutto quello che stava succedendo in quei giorni in terra di Israele, è il Mamad Aisha. Questo è il problema, secondo Yeshayahu Leibovitz, il problema più importante del popolo ebraico era di come il popolo ebraico affrontava il Mamad Aisha, la situazione della donna nell'Alaha. E questa è una cosa piuttosto notevole se ci pensiamo. Poi dovremo analizzare, per parlare appunto, per superare anche il problema del titolo della serata, alcuni concetti molto rapidamente, dovremmo dare delle definizioni, cosa intendiamo per tefilà, cosa intendiamo per tefilà privata, cosa intendiamo per tefilà pubblica, cosa intendiamo per alahà, anche questa va definita, e anche cosa intendiamo per donna. Non è una battuta, perché in quello stesso articolo Leibovitz dice: il problema alachico della donna oggi è un problema che forse non spetta neanche all'alahà di discutere, perché dice tutto quello che l'alahà dice della donna riguarda una donna che oggi non esiste più. E quindi dice: come facciamo noi a affrontare alachicamente il problema di un'essenza, di una cosa che non esiste, che è diversa da tutto quello che abbiamo trovato nei libri, nei nostri testi. Vedremo poi come affrontare questo problema. Prima di entrare però proprio nel vivo del problema della donna, ho avuto una grossa ispirazione da un libro che ha scritto Ben Ilau, quello Rav Ben Ilau, sui Chachamim, e lui ritorna sulla famosissima machloket tra Rabbi Akiva e Ben Azai. Rabbi Akiva dice: Ve'avtale re'acha kamocha ze klal gadol batorah. Lo conosciamo tutti. Ben Azai dice: Ze sefer toledot adam ze klal gadol mise. Ben Azai, questa è una famosissima machloket. Rabbi Akiva dice: di amare il prossimo tuo come te stesso, io sono Dio, è un grande klal. E Ben Azai, che era una figura molto interessante, non abbiamo tempo di parlare più specificatamente di Ben Azai, però è una persona molto 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 particolare, che non ha neanche il titolo di Rav nella Mishnah, tra le altre cose. Ben Azai dice: Ze sefer toledot adam beyom bero Elohim adam bidmut Elohim asaoto. Secondo Ben Azai, il principio più grande di tutti non è tanto quello dell'amore verso il prossimo, ma di renderci conto che tutti gli uomini sono stati creati ad immagine divina. E qua non voglio parlare del problema del rapporto con i non ebrei, che chiaramente questo klal di Ben Azai apre tantissime possibilità e tantissime cose interessanti. Rav Ben Ilau dice: Ben Azai forse sta alludendo anche a un'altra grossa, a un altro grosso principio, ed è il secondo pasuk di Ze Sefer Toledot Adam, che praticamente sono uniti. E come continua il pasuk? Zaharu nekeva beram vaivare chotam vaikrai shemam adam beyom ibaream. Sia il maschio che la femmina vengono chiamati Adam. E quindi Ben Azai, quando sta dicendo che questo è un klal gadol, non si sta soltanto riferendo a tutti gli esseri umani a distinzione del popolo ebraico. Tutti gli esseri umani sono stati creati a immagine divina, ma sta anche dicendo che l'uomo e la donna entrambi sono chiamati Adam ed entrambi sono stati creati ad immagine divina. Ora, questo è un principio generale molto interessante che non l'avrei neanche portato, se non che ci aiuterà a chiarire successivamente la posizione di Ben Azai per quanto riguarda lo studio della Torah. Non c'è nulla che viene per caso. Quando, se si studia seriamente, si vede cosa dice ogni Chacham, bisogna anche cercare di attribuire e cercare di capire se c'è una certa logica conseguenziale in tutto quello che dicono. Non so quanto tempo abbiamo, però sapete benissimo che c'è la machloket, il principio dal quale si scaturisce che la donna non può studiare, da dove nasce il divieto della donna che non può studiare è la famosa Machloket in Sotah tra Ben Asai e Rabbi Eliezer. La ripetiamo molto velocemente perché non abbiamo tempo di farla tutta. Leggo velocemente la Mishnah oppure la traduco direttamente in italiano. Come facciamo? Direttamente in italiano. Allora, sapete tutti, tutti sappiamo, speriamo, del fenomeno della sotà, che nella parasha di Nassò si parla della possibilità, se un marito era geloso o aveva dei sospetti riguardo alla moglie, però non c'erano dei testimoni, la portava davanti al Cohen. C'era tutta una procedura che non siamo qui a parlare. La procedura più importante è che il Cohen gli faceva bere queste acque amare, e se era colpevole gli capitavano le cose molto poco piacevoli e poi moriva. Se invece non era colpevole, avrebbe avuto figli, avrebbe avuto una vita felice. Ora, la Mishnah nel Trattato di Sotah si chiede: cosa succede se questa donna aveva dei meriti? Poniamo che sia colpevole, però aveva dei meriti. Cosa succede? Morirà subito oppure la sentenza contro di lei verrà posposta di 1, 2 anni, 3 anni? Allora, secondo Ben Asai dice, la Mishnah dice che se la donna ha dei meriti, la sentenza, il decreto di morte, la morte stessa verrà dopo 1 anno, dopo 2 anni, dopo 3 anni, come dire, la donna se la può cavare in quel momento se ha dei meriti. E quali sono questi meriti? Ben Asai dice, visto che dei meriti possono salvare la donna dalla morte durante le acque amare, allora dice, Chayav Adam lelamedet bito Torah, she'im tishte tedash ascuto la'ala. Allora Ben Asai dice, visto che se la donna ha un merito non morirà subito, allora ogni persona, ogni uomo deve insegnare la Torah a sua figlia, di modo che se verrà le acque amare lei saprà che ha avuto dei meriti. A questo punto salta fuori Rabbi Eliezer, ma come dire, non lo dice, però sei impazzito. Rabbi Eliezer dice: Kol melamedet bito Torah keilu melabelet tiflut. E questa è la frase famosissima. Rabbi Eliezer dice: no, se tu fai così, la questione, stiamo parafrasando, è molto problematica. Tu stai insegnando a tua figlia a come venire fuori da una situazione in cui hai tradito il marito e te la vuoi cavare studiando a Torah. E quindi Rabbi Eliezer dice, da qui nasce la famosissima frase, chiunque insegna Torah a sua figlia è come se gli stesse insegnando Tiflut. Tiflut ha 3 possibili traduzioni. La Tiflut potrebbe essere frivolità, come la intende, poi vedremo come la traduce Rambam nelle sue Ilchot Talmud Torah. Può anche significare un carattere infantile, e non a caso le donne nella casa sono spesso collegate ai bambini e agli schiavi, ma in questo contesto è fuori di dubbio che Tiflut vuol dire propensione alla prostituzione, a qualcosa di prettamente, a dei connotati chiaramente sessuali. E Rabbi Eliezer dice, quindi chiunque insegna a sua figlia la Torah gli sta insegnando a diventare una prostituta. Quindi sono frasi molto forti, e da qui è nata questa, diciamo, da qui nasce proprio quasi il divieto per la donna nella halakha di studiare Torah. E infatti il Rambam, quando parla nelle sue Ilchot Talmud Torah, che dice che la donna, Rambam dice 2 cose, lo vedremo dopo. Comunque Rambam traduce Tiflut come frivolezza, non rientra nel campo che è sessuale, cioè cambia un pochino.
Rambam non è una grande considerazione delle donne.
Quello è un grosso problema. Comunque, noi siamo abituati a pensare che il divieto per la donna di studiare Torah è il fatto che non è una cosa importante per le donne, che non è un merito. Cosa dice Rambam? Vediamolo veramente. Dice che se una donna studia Torah, siamo nelle Ilchot Talmud Torah, Rambam dice, se una donna studia Torah ha una ricompensa, però non è come una ricompensa dell'uomo, perché non è, a lei non è stato comandato. Ok? E poi chiaramente chiunque fa una cosa di cui non è stata comandata, il suo merito è inferiore. Ve'afaltish esha sahare, anche però se ha una ricompensa, tzivu chachamim, quindi lui prende la posizione di Rabbi Eliezer, dice i chachamim hanno insegnato, hanno ordinato che non bisogna insegnare Torah alla figlia, quindi le donne non devono studiare Torah. Allora, qua innanzitutto c'è una contraddizione di termine nel Maimonide, perché da un lato dice se studia avrà una ricompensa, e poi però dice no, non deve studiare. E questa è una grossa differenza tra tutte le mitzvot che le donne possono prendere su di sé. Sappiamo benissimo che le donne non sono comandate le mitzvot Shasman Graman, però se vogliono sono esentate da queste mitzvot, però se vogliono possono farle. E poi c'è la discussione se devono farla beracha o no, però lasciamo perdere. Però le mitzvot che non sono delle donne hanno l'esenzione. Il Talmud Torah, secondo Rambam, non c'è solo l'esenzione, c'è il divieto. C'è il divieto perché non spetta alle donne studiare il Torah, e abbiamo visto una delle fonti, è questa fonte molto traumatica della Mishnah di Sotah, in cui secondo Rabbi Eliezer le donne non devono studiare perché se no potrebbero imparare, approfittare di questo, tradire i mariti e superare la prova delle acque amare. Però, e qui arriva secondo me la genialità di Rav Ben Ilau, che dice, guardate che abbiamo sempre capito male quello che ha detto Rabbi Eliezer, perché Ben Azai dice, benissimo, se la Mishnah parla che se una donna dei meriti supererà questa prova, e Rabbi Eliezer dice no, non insegnare alla donna. Quindi cosa vuol dire? Rabbi Eliezer, qual è la posizione di Rabbi Eliezer nei confronti dello studio della Torah per le donne? È inutile o utile? Anche Rabbi Eliezer pensa che sia un merito studiare Torah, ma è ovvio, no? Cioè, ci abbiamo mai pensato? Anche per Rabbi Eliezer, che dice che non bisogna farlo, lui dice che non bisogna farlo proprio perché è un merito. Capite? Questa è quella, è la spiegazione di Rav Ben Ilau, che la trovo veramente geniale, perché se pensate che da qui è partito tutto, che dicono ma no, ma le donne non devono studiare, non capiscono, ma non serve a niente, no, il Rabbam aggiunge che se studiano, se le donne, se dai in mano la Torah alle donne, la fanno diventare frivola, perché non voleva parlare della questione proprio della Sotah, dice no, non devono studiare. Dall'altra parte anche lui non può dire no, non devono studiare assolutamente, infatti dice no, avranno una ricompensa che non è uguale a quella degli uomini, però è vietato studiare. Ora, è molto interessante capire che tutta questa machlok, uno potrebbe dire allora anche Ben Azai pensava che dovessero studiare Torah solo per salvarsi da quello, è un pochino limitativo. In realtà Ben Azai, che era quello che dice che Zeste per Toledot Adam Zahadon e Keva Barautam è un principio molto importante, era convinto che le donne dovessero studiare la Torah a prescindere dalla Sotah. E da dove lo possiamo imparare? Lo possiamo imparare se abbiamo un approccio storico anche alla Mishnah e alla Gemara. Bisogna sempre avere un approccio storico. Qual è l'approccio storico? Ben Azai e Rabbi Eliezer stanno discutendo su come e sullo studio della Torah in relazione al fenomeno della Sotah, quando il fenomeno della Sotah è stato abolito già da due generazioni. Chi ha abolito la Sotah? E anche su questo ci sarebbe da parlare tantissimo quando si parla di Halakha. Rabbi Yochanan ben Zakkai, due generazioni prima di Rabbi Akiva e di Ben Azai, dice, da quando ci sono così tanti tradimenti, io tolgo tutta la questione della Sotah, viene abolita, o meglio non viene abolita, rimane la Torah, ma non viene messa più in pratica. Nessuno può cambiare neanche una lettera della Torah. La Sotah è rimasta, la leggiamo tutti gli anni, ma Rabbi Yochanan ben Zakkai ha fatto un attaccanà e ha detto da oggi in poi, visto che ci sono così tanti tradimenti, non parlava di oggi, parlava del 2000 anni fa, dice: visto che ci sono così tanti tradimenti, io non faccio più la sottà. Cosa succede? Ben Asai e Rabbi Eliezer, due generazioni dopo, stanno discutendo se la donna deve studiare Torah in rapporto a questo fenomeno della sottà che non c'è più. Quindi è una questione di principio. Rabbi Ben Asai dice: la donna deve studiare a prescindere dalla questione della sottà. Rabbi Eliezer rimane con la sua misoginia, rimane l'idea che non devono studiare. In un altro posto Rabbi Eliezer dice che vengono bruciate le parole della Torah piuttosto che darle alle donne. Quindi era uno che andava giù pesante. Sì, esatto. Quindi noi vediamo che... E adesso passiamo a parlare di oggi, dopo che abbiamo fatto questa premessa, e io vorrei fare un parallelo su come si è sviluppato oggi lo studio della Torah in rapporto al problema dei minyanim delle donne. In che senso? Noi vediamo che, adesso non abbiamo tempo di analizzare cos'è la tefilà e tutto quanto, possiamo dire che uno degli obblighi delle donne è comunque di fare, secondo Rambam, almeno una tefilà al giorno. Secondo altri poskim dovrebbero fare sia Minha che Arvit, inteso l'Amidà sia di Shachrit e Minha, Arvit no. Arvit è solo per gli uomini perché all'inizio era una tefilà reshut e gli uomini l'hanno presa su di loro. Però secondo l'Alaha, la donna, si può vedere nella Mishnah, la donna è esentata dalla Kriyat Shema perché ha un tempo specifico, ma non è esentata dalla tefilà. Non è esentata dalla tefilà. La Gemara si chiede: ma come? La tefilà è una questione legata al tempo e la regola è che la donna non deve fare le mitzvot legate al tempo. Allora la Gemara in Berachot risponde: sì, è vero che è legata al tempo, ma visto che è una richiesta di misericordia, anche le donne hanno bisogno di misericordia e quindi, nonostante sia una mitzvah legata al tempo, la donna deve fare tefilà. Rambam ha un'altra idea, dice: no, la tefilà non è una mitzvah legata al tempo, perché a differenza del Rambam e di altri poskim, non è una mitzvah miderabanan. Secondo Rambam la tefilà è una mitzvah mideoraita che però non ha tempi stabiliti. Quindi ha una concezione molto diversa dalla Gemara stessa. Rambam dice la tefilà è una mitzvah mideoraita che non ha tempi stabiliti e per questo la donna lo deve fare. Lo Shema, come dice la Mishnah, la donna è esente dal fare lo Shema. E adesso vediamo cosa succede nella vita di tutti i giorni, ma anche oggi. Lasciamo perdere il gruppo di i minyanim delle donne. Sappiamo benissimo che oggi si insegna sia ai bambini che alle bambine a dire lo Shema. E ci sono anche dei poskim più recenti che hanno detto: nonostante lo Shema, ci sia l'esenzione dello Shema dalla Mishnah e anche dal Rambam e anche dal Shulchan Aruch, successivamente lo Shema è diventata abitudine delle donne dire lo Shema. Perché sappiamo benissimo se è soltanto esente, non è proibito. Mentre la tefilà, che è obbligatoria per le donne, pensiamoci un attimo, quante donne pregano, veramente? È quasi, cioè sono poche le donne che pregano, eppure è un obbligo, hanno l'obbligo di pregare, eppure le donne non pregano. C'è un bellissimo libro, adesso non mi ricordo di chi, di Blue Greenberg.
Hanno l'obbligo di pregare, che cosa? Che vuol dire l'obbligo di pregare?
Allora, almeno una tefilà al giorno, almeno una midà al giorno, c'è l'obbligo. Shmonase è obbligo. In questo libro si dice che lei è andata una volta, era a Pesach in un posto molto chic, in un albergo con 300 famiglie. Tutti gli uomini erano al Beit HaKnesset e si parla di gente osservante, quasi anche Haridim. Le donne erano tutte nella hall, nessuna si è sognata di andare a pregare. C'è proprio questo fatto che la donna, visto che non partecipa alla tefilà pubblica, non prega neanche. È un pochino paradossale tutto questo, perché se andiamo a fare, io voglio fare il parallelo tra la preghiera e il Talmud Torah. Il Talmud Torah, dove Rambam dice chiaramente che è vietato per le donne, quindi non è soltanto, è una bella differenza, perché la maggior parte delle mitzvot, incluse la Sukkah, il Lulav, le donne sono esenti, ma se vogliono possono farle, e secondo gli Ashkenaziti possono anche dire a Sherki de Shanon ben Sotave Sivano, mentre per i Sefarditi no, però comunque se vogliono possono fare queste mitzvot. Per il Talmud Torah, la Halakha stretta, c'è proprio il divieto di studiare. E cosa è successo dal 1976 ad oggi, a cominciare da Israele, dalla Michlelet Lindenbaum? Le donne studiano, e stanno studiando sempre di più, e si sono aperti i programmi, ma si parla di Torah, di studi seri, di Talmud. La cosa è andata avanti, sta andando avanti, e rimane la questione, ma chi gliel'ha permesso? Cioè qua abbiamo due fenomeni della donna nell'ambito pubblico che è quasi una questione paradossale, che bisogna rifletterci. La preghiera che era permessa è andata in disuso, possiamo tranquillamente dire che è andata in disuso. Il Talmud Torah che era vietato da 40 anni a questa parte, ma possiamo dire che è iniziato anche qua già col Beit Yaakov nel secolo precedente, due secoli fa, un secolo e mezzo fa, hanno iniziato a studiare, eppure è una cosa che è venuta dal basso, possiamo dire. È ovvio che oggi se si chiede, a cominciare da Rav Soloveitchik e tantissimi altri rabbanim delle ultime due generazioni, dicono ma certo che le donne possono studiare, però che spieghino come la mettiamo con Rambam, io non ho visto grosse spiegazioni. E questo ci deve far riflettere, secondo me, su cosa potrà accadere per quanto riguarda la posizione della donna nella tefilà pubblica. Ovviamente io non vengo a suggerire nulla, voglio solo farvi vedere due fenomeni paralleli e che sono in controtendenza l'uno con l'altro. Quello che era vietato, venendo dal basso, è stato accettato ormai, tranne pochissime eccezioni, è stato accettato quasi da tutto il popolo di Israele, che le donne studiano, e studiano seriamente Torah e Baal Peh, e non si fa fatica, si fa poca fatica oggi accettare che c'è una donna che è veramente saggia e che sa studiare. Per quanto riguarda i minyanim, adesso arriviamo ai minyanim delle donne, non ai minyanim, scusate, alle tfilot delle donne, perché non è da considerare minyan, c'è ancora molta, molta controversia e molta ostilità, nonostante sia una cosa perfettamente permessa. Cioè nessuno impedisce a un gruppo di donne di riunirsi e fare la tefilà, che tra l'altro devono fare, e hanno incominciato recentemente a farla perché si riuniscono. Ora, che tipo di spiegazione possiamo dare a tutto questo? Non lo so, cioè non lo so. Il fatto che uno debba, che la donna si senta esclusa dallo spazio pubblico ha portato al fatto che ha rinunciato anche alle cose che doveva fare. Per quanto riguarda lo studio della Torah, è stata veramente un bisogno, è stato un bisogno delle donne che hanno voluto studiare, anche perché il divieto, abbiamo visto che nasce da non tanto, sono tutte le motivazioni che diciamo i testi portano per il divieto della donna di studiare sono quasi tutte a smachtaot, non sono veri motivi. Il motivo principale è quando dice velim batem otam et benechem. La Gemara dice, è scritto et benechem velo bnotechem. Quella sarebbe, da qui inizia l'origine del divieto dello studio della Torah, e poi abbiamo visto la Mishnah di Sotà, senza contare che noi abbiamo una mitzvah nella Parashah di Vayelech, che ci deve fare riflettere, la mitzvah di Akel, che è la mitzvah che ogni 7 anni, alla fine dell'anno sabbatico dopo Sukkot, c'era l'obbligo di riunire tutto il popolo. Leggiamo soltanto un pasuk di questa parashah Vayelech per capirci. Akel etam anashim ve anashim ve ataf ve gercha asher bisharecha leman ishmeu ulman ilmedu, eccetera eccetera. C'è scritto che nella mitzvah di Akel bisogna chiamare tutto il popolo, uomini, donne, soprattutto bambini, tutti quanti. E qui abbiamo un'altra machloke tra sempre il nostro Ben Azai, l'eroe di questa sera, e Rabbi Elazar Ben Azaria. Rabbi Elazar Ben Azaria cosa dice di questo pasuk? Dice: le donne vengono solo a sentire. Baim Raklishmoa. E Ben Azai dice: no, le donne vengono, man ishmeu, ulman ilmedu. Come dire, se vogliamo proprio andare a vedere nei testi, è molto più affermata l'idea che lo studio appartiene a tutti, sia agli uomini che alle donne. I motivi per cui è stato vietato, torniamo a quello che ha detto all'inizio Rav Pinchas, benissimo, ok. Rav Pinchas dice: i motivi per cui è stato vietato non sono tanto alachici, ma sono sociologici. E qui torniamo a quello che ha detto Yeshayahu Leibovitz. La donna di sociologici. Del senso che fino a 100 anni fa le donne non studiavano niente, non stiamo parlando di Torah, le donne non studiavano, punto. E quindi è chiaro che era molto facile per Rami, dicono, visto che anche l'idea del Rambam che la donna è frivola, da dove deriva? Dalle donne che conosceva i suoi tempi. Le donne che conosceva i suoi tempi non studiando, non sapendo niente, è ovvio che per il Rambam erano delle ignoranti a cui non si poteva dare da studiare la Torah.
Per Rambam erano tutti ignoranti.
Però frivole, loro erano frivole.
Però frivole.
E quindi quello che dice Yeshayahu Leibovitz, cioè la donna di oggi non è la donna di cui hanno discusso i Chachamim. E qua c'è, e da qui deve nascere il cambiamento che è nato. È nato, oggi siamo a 40 anni da quando ci sono veramente degli studi molto seri, e non lo so, forse potrà capitare anche con la filà pubblica delle donne.
Allora, buonasera a tutti. Io volevo soltanto riprendere così degli spunti di riflessione o di discussione, se qualcuno vuole anche, insomma, all'inizio mi era stata presentata come una specie di conversazione tra amici.
Senti
le libri. No, ma
allora. 13 anni fa, quando mio primogenito e mia figlia hanno fatto il bar bat mitzvah, erano quasi con 3 mesi di differenza, quindi insomma abbiamo deciso di festeggiarli insieme, è nato un problema perché ho voluto festeggiarli insieme per non far venire la famiglia dall'Italia 2 volte. Però avevo un po' paura che se lui fa il bar mitzvah, va al Sefer, legge la Torah, e invece lei è così, c'ha un ruolo un po' secondario, insomma non mi piaceva tanto questa... E siccome Rahman Alitzilan, i miei figli hanno studiato alla scuola che è un po' Reformim, e quindi lì tutte le ragazze erano molto incoraggiate a leggere la Torah, e allora ho deciso di riflettere, di studiare un po' l'argomento della lettura della Torah, non della Tefillah, della lettura della Torah, e ho trovato un po' di fonti, soprattutto un libro di un rabbino studioso e americano, perché ecco lì le letture della Torah delle donne era una cosa anche ortodosse che è venuta prima che in Israele, e quindi insomma alla fine siamo riusciti a far fare una lettura della Torah all'interno della Tefillah di Minchà di solo donne al tempio a Rehov Hillel. È stata un'esperienza molto molto particolare.
I maschi stavano nel matroneo.
Sì, poi dopo questa cosa dei maschi del matroneo mi sembra che sia stata considerata non abbastanza kasher.
È stata vietata, prima al bat mitzvah di mia figlia, no, è stata vietata. Al bat mitzvah di mia figlia, io ho portato fonti che mi permettevano di andare sul matroneo, e l'avvo di giochi titoli, dice, io dire, sono responsabile, non essendo sul rabbar, io sono responsabile, sono il primo rabbino di me stesso, sono io, come dire. Quindi ho le fonti, allora mi fu riconcesso di rientrare, però è vero che per un periodo fu vietato, fu ammessa il gruppo di studio con lettura pubblica della Torah, ma vietato la partecipazione maschile. Bat mitzvah di Noga, io volli assolutissimamente ascoltare mia figlia, con me i nostri parenti maschi, e quindi le fonti, i rabbrischi, eccetera, eccetera, mandare una lunga mail. Noiosissima, con tutta la serie, non so manco se l'hanno letta, si sono spaventati, ma alle firme, alle cose, si sono spaventati, e quindi mi fu concessa questa cosa.
Alcuni spunti, alcuni un pochino si richiamano a quello che ha detto Pierpaolo, perché ci sono appunto delle situazioni che sono contingenti, perché ci sono tutta una serie di problematiche che quando le donne non possono leggere la Torah, perché ci sono tutte che in realtà sono ma neanche meta halakha, sono addirittura proprio così degli usi che nessuno sa come sono nati, e alcuni per esempio una delle problematiche è ma no, le donne non possono leggere la Torah, non possono toccare la Torah quando sono nel periodo delle mestruazioni. È una cosa un po' strana questa qui, cioè non ho cercato come delle fonti e pare che non ci siano delle fonti, perché pure lì non è una questione alachica, però secondo me è una cosa interessante, che in realtà questa cosa è nata per tutt'altro motivo, perché il Rambam dice che chiunque può leggere la Torah, però c'è una condizione, che devono avere le mani pulite, cioè non si può leggere la Torah quando tu sei tutto sporco di terra o di vari lavori che hai fatto. Cioè è una questione puramente neanche igienica, non è. Col tempo alcuni hanno interpretato questa cosa che bisogna essere come puliti con dei problemi di Tumà e Tahara, però in realtà questi problemi di Tumà e Tahara non esistono, non c'entrano niente con l'igiene. La Tumà e la Tahara è tutta una Torah intera che è molto complicata e che prescinde in realtà dall'igiene. Una delle, diciamo, delle possibili spiegazioni è che la Tumà è una cosa, come dire, che è il contrario della vita, cioè tutto quello che si sta come sgretolando, la vita che va via è Tumà, e quindi il morto ovviamente è Tumà, i lebbrosi che hanno la pelle che si sta sgretolando è Tumà, e le donne nel periodo delle mestruazioni è anche Tumà, perché in realtà è una vita, diciamo così, potenziale che è andata persa. D'altro canto il Sefer Torah, cioè la Torah non... di nuovo, siccome la Torah è vita, la Torah non può ricevere Tumà, quindi non c'è nessuno può contaminare la Torah facendola diventare Terah. Adesso parlo proprio della Torah fisicamente, del Sefer Torah, non può diventare Tamè, e quindi anche una donna che nel periodo delle mestruazioni non è che può contaminare la Torah, però dove, probabilmente questa questione delle donne nel periodo mestruale è nata da un altro problema, è che nei tempi antichi evidentemente c'erano dei problemi di igiene e le donne magari non erano tanto pulite o venivano al tempio magari che, insomma, in delle condizioni, e che quindi si è stabilito che per questo, cioè così è nata questa diceria o così come quindi ecco, questo per esempio è un esempio di questa meta halakha. Per quanto riguarda invece lo studio della Torah, così come diceva Marco, una delle spiegazioni possibili che ho letto recentemente sul fatto che da una parte il Rambam dice è vietato insegnare alla figlia Torah, però se studia Torah è un merito, ho trovato alcune interpretazioni che dicono che il padre non deve insegnare alla figlia, però se questo con due accezioni, uno che un padre magari non capisce bene. Secondo il Maimonide, le osservazioni dei saggi contro lo studio della Torah delle donne derivano dal fatto che molte di loro non sono adatte a questo tipo di studio e, data la loro impreparazione, potrebbero fraintendere le parole. Questo è: un padre non deve insegnare Torah alla figlia perché non sa quali siano i suoi veri interessi e che uso farà di ciò che ha imparato. Ma se una ragazza di propria volontà studia Torah con scopi sinceri ed elevati, le è evidentemente permesso e sicuramente ne sarà ricompensata, anche se in misura minore dell'uomo, eccetera. Invece un'altra interpretazione alle parole di Rabbi Eliezer è che non bisogna insegnare Torah a ragazze giovani, e quindi c'è il caso in cui il padre insegna a una figlia giovane, ma se una donna adulta prende l'iniziativa di studiare le è permesso. Questa così potrebbe essere una specie di possibile riconciliazione tra le due. Invece un altro argomento che adesso forse faccio un pochino di polemica è se veramente noi donne abbiamo tutto questo interesse a partecipare o a essere più, o addirittura ecco arrivare, come dice lui, teoricamente le donne sarebbero tenute a fare la tefillà. Però io io la vorrei in questi termini. Non so se è una cosa, diciamo, però c'è una corrente di pensiero nell'ebraismo che dice che gli uomini hanno molte più, sono tenuti a osservare molte più mitzvot delle donne perché gli uomini sono più problematici, diciamo così, cioè hanno bisogno
meno spirituali.
Sì, e hanno bisogno di avere più limiti, di avere delle imposizioni, se no invece le donne sono di loro natura, hanno meno bisogno di tutte queste regole, imposizioni, per farci pensare, pensate in tutto il mondo, anche nelle società più che consideriamo più avanzate, più nei paesi nordici, se andate a vedere nelle carceri, ma al massimo del massimo il 10% della popolazione di carceri nei paesi più avanzati sono delle donne, il 90% sono uomini, quindi
che si fanno scoprire.
Quindi diciamo, almeno io personalmente credo che effettivamente le donne hanno meno bisogno di tutte queste regole o queste. E quindi la tefillà, a mio avviso, non la tefillà spontanea o non. Poi diventa una questione anche di quantità o di frequenza, però io non penso che le donne abbiano bisogno che tre volte al giorno devono dire la tefillà. Per me è un'imposizione che non ha nessun non so come dire, cioè non è una tefillà che è una cosa sentita, che è una cosa anche gli uomini, insomma, penso che ammettano che non è che tutte le volte, tutte e tre le preghiere al giorno.
Non è sempre un'esperienza mistica, sì.
Ecco. E quindi, per carità.
Però un bisogno, però da uomo dico che è un bisogno, cioè sarà anche una condizione educativa, però non può, per quanto non sia sempre un'esperienza mistica, perché può succedere che se dici la midà velocemente di Minchà nella pausa pranzo, non è che, però non potrei non dirla, come dire, nel ritmo della giornata di uomo religioso non potrei non dire, non potrei non accendere quella spina, anche se per 5 minuti, per 7, e anche se non sempre al meglio. Quindi non è un'imposizione alla fine, cioè è vero che è un tecnicismo, però è vero anche che è un tecnicismo spirituale che senti come parte di te. Mm-hmm. Questo te lo dico da uomo. Mm-hmm.
No, per esempio, non so, io mi ricordo, cioè, uno arriva la sera, è stanchissimo, non ha fatto Arvit, è proprio, capito, l'ultima cosa che... Insomma, immagino che ci siano anche queste... E quindi da una parte, per carità, vogliamo, insomma, vogliamo il diritto a partecipare, a essere più, insomma, però non so se, cioè, a parte personalmente, ma così mi piacerebbe aprire un po' la questione, se è una cosa al quale veramente ne sentiamo il bisogno, se ci interessa. Ora, questo a prescindere invece dalla sfera, diciamo, pubblica, perché è un'occasione di sociale, di incontro, ci si vede al tempio, però pure lì magari la tefillà potrebbe fare molto, ma molto, molto più corta, per esempio, perché all'inizio era solo Shmoneh Esre e Kriyat Shema, nel frattempo... sono stati aggiunti, poi ci sono alcuni templi che devono aggiungere tutti i minagim di tutte le keilot di tutto il mondo, e quindi di nuovo, però ognuno con le sue mi sembra che
allora io voglio riprendere un po' il tuo discorso da un altro punto di vista, e devo dire, tanto per incominciare, che io non ho una conoscenza così profonda come tutti quelli che ci sono qui, che hanno parlato fino adesso, diciamo, dell'aspetto più alachico. Quindi quando ho parlato con Pierpaolo e con Alessandra di questa idea di parlare della tefillà femminile, tanto per incominciare, le domande di cui si è discusso questa sera, sia rispetto alla tefillà delle donne che rispetto allo studio della Torah delle donne, devo dire che le ho date per scontate come una cosa che è chiaro che le donne studiano Torah se le interessa e se vogliono, ed è chiaro che, hanno il diritto di pregare, la mitzvah di pregare, cioè non è, dal mio punto di vista, comunque, diciamo... sono partita dall'assioma che sono due cose che sono scontate. Questo discorso della tefillà della donna in pubblico, soprattutto, è una cosa che devo dire che a me mi ha fatto pensare già da molto tempo, e quindi questa è stata un'occasione un attimo per svilupparla, più che altro dal punto di vista psicologico, visto che questo è quello di cui mi occupo e quindi... diciamo, mi è più così, più naturale, più semplice. E, la prima cosa che mi è venuta in mente rispetto all'idea della tefillà della donna in pubblico, devo dire che questo mi voglio legare a te. Volevo chiedervi a voi, e questo comincia, diciamo, dalla mia difficoltà a parlare in pubblico. Cominciamo da questo. Stavo appena parlando del fatto che ho difficoltà a parlare in pubblico con il microfono. Allora, vorrei chiedere qui a tutte le donne che ci sono, così per mia curiosità, ok? Chi si sente a suo agio, lasciamo perdere a fare tefillot o a fare grandi discorsi, ma chi si sente a suo agio delle donne che ci sono qui a parlare in pubblico? Vorrei che alzasse la mano.
Ma anche gli uomini.
Nessuno, non sento... No, e adesso vorrei sentire dei pochi uomini che ci sono, se avete qualcosa da dire che vi preme, che vi interessa, eccetera. Chi si sente a suo agio a parlare in pubblico degli uomini? Che ci sono qui del pubblico, perché chi c'è qui dopo è scontato.
Nessuno.
Okay. Beh, è una comunità di timidi. Vabbè, due uomini l'ho trovati, tre, vabbè, ok, quattro. Vabbè, la mia teoria intuitiva è che comunque, parlando appunto delle tendenze naturali di uomini e donne, che con tutte le visioni femministe egualitarie da cui vengo io profondamente, non c'è, diciamo che con il tempo e con l'osservazione delle persone e del mondo è inevitabile rendersi conto che uomini e donne hanno, possono avere, ed è giusto che abbiano gli stessi diritti, ma a livello naturale non sono fatti esattamente della stessa pasta, diciamo, no? Come dicevi tu mille volte appunto qui su questo aspetto qui. E quindi questa idea della tefillà della donna in pubblico prima di tutto mi ha toccato dal punto di vista di chiedermi quanto questa cosa veramente risponde a delle esigenze profonde psicologiche delle donne oppure no. Me lo chiedo e apro, cioè, vi invito a pensarci e a chiedervelo e a, se avete delle idee più tardi quando finisco mi farà molto piacere ascoltarle. Allo stesso tempo però è pure vero che non c'è mai stato un momento nella storia umana in cui le donne sono state così emancipate come adesso, anche se non lo sono ancora del tutto, sia a livello lavorativo, a tutti i livelli. La donna è estremamente emancipata oggi, le donne parlano, fanno conferenze, si espongono, per cui diciamo che così, a livello anche teorico, vorrei pensare che sarebbe giusto dare il diritto alle donne, se si sentono di voler pregare in pubblico, mi sembra che potrebbe essere una cosa, a proposito del livello diciamo meta e sociale, potrebbe essere una cosa di cui si potrebbe discutere, insomma. Quando però ho cominciato a pensare a tutta questa idea, la prima frase che mi è venuta in mente è Kol Isha Erva, che non so chi la conosce, ma che vuol dire la voce della donna è nudità, è sconcia, non so come si potrebbe tradurre, cosa dici?
Sconcia.
Nudità, sconcia.
Però la
Erva vuol dire nudità, però in quel contesto
la, la traduzione letterale è che la voce della donna è nudità, è nuda. E quello che mi è venuto in mente è che la voce è veramente una cosa incredibile, molto bella, molto interessante da studiare da tutti i punti di vista, e che è vero, che io credo che è vero che la voce è nuda, ma non solo della donna, la voce sia degli uomini che delle donne è nuda nella misura in cui esprime l'essenza della personalità della persona. È anche il veicolo fondamentale con cui ogni persona esprime i suoi pensieri, i suoi sentimenti, la sua anima, la sua unicità, la sua identità, e quindi effettivamente è nudità, cioè nel momento in cui parliamo e ci mettiamo in interazione ci esponiamo completamente, che poi gli altri sappiano leggerlo o quanto lo sappiano leggere è un'altra cosa, però cioè, è da vedere, però fondamentalmente la voce è un... Usare la voce significa scoprirci in modo molto molto profondo rispetto agli altri. E quindi ho pensato che da una parte... Dove è scritta questa cosa, tra l'altro, che è Kol Isha Erva? Nella Mishnah, no?
Kol Isha Erva deve
andare alla Mishnah. È una... Shmuel.
Perché...
Shmuel.
Shmuel, no, da Shmuel e poi dopodiché viene...
Ripresa
perché ho trovato la canna la Mishnah eccetera eccetera.
Vabbè, quindi ho pensato che comunque c'era una grande saggezza in questa cosa, però non me la sento assolutamente di rimanere limitata all'idea della voce della donna, perché penso che è vero anche per la voce dell'uomo. Adesso, nello stesso modo in cui la donna, detto fra di noi, è un come dire, è anche fisicamente forse un po' più attraente degli uomini, scusatemi, mi scuso con
così
i...
Così è così.
Forse anche la voce della donna, appunto quando canta, quando prega, potrebbe essere contenga degli aspetti, degli aspetti seduttivi, cioè non ci sono dubbi su questo. Quindi io in questo senso la intendevo. Diciamo questa idea di Kol Isha Erva la intendevo, la capivo appunto come un riferimento all'aspetto seduttivo della donna rispetto all'aspetto diciamo spirituale. E quello che mi è venuto in mente, vi invito così anche voi a pensarci, è che forse quello che potrebbe rendere, diciamo, fare lo spartiacque tra il permettersi di pregare in pubblico o il non permettersi di pregare in pubblico, ammesso che ci siano donne che veramente sentono questa necessità, che è veramente una domanda, forse era Kavanaugh, appunto, parlando della seduttività. Io voglio usare anche una cosa che mi ha detto Pierpaolo, forse la dici tu questa cosa, no, usala tu. No, me l'hai detta tu, ci sei tu qui, quindi dilla tu questa cosa, qui sono gli uomini. No, citati da solo, con la merita,
conosciamo
proprio.
Beh, sei qui, citati.
Dice Woody Allen, mi cito addosso.
Citati addosso.
Veralico di Sterba ha detto, guarda, che nell'Alaka in realtà anche uno shaliach zibur, un uomo che si compiace della sua voce, è invitato a scendere dalla Teva, perché non sta pregando, si sta compiacendo del fatto che canta bene, che ha rispettato tutti i teamim, che è tanto contento, è tanto felice, non fa uscire d'obbligo il pubblico, quindi lo si invita. Se ci si rende conto, o lui si rende conto che la sua voce lo sta interessando più della tefilà che sta facendo, scende.
Esatto, perché a me
devo passare il limite. Quindi non bisogna cantare troppo bene.
Gli italiani non cantano bene.
Perché è una questione di mantenere il livello dell'ego basso. Quindi io stono. Lasciate, come dire, tu pensavi che lo stonassero perché invece no.
Sono una posta.
Lavoro di anni e anni.
Sto facendo, Marco. Sto facendo proprio.
Questa cosa a me mi è piaciuta molto, l'ho trovata molto bella e molto saggia, mi è molto toccato. E quindi la mia proposta sarebbe di, cioè, che io trovo che sia giustissimo che tutti quanti abbiamo il diritto di esprimere la nostra spiritualità, le nostre esigenze, aneliti spirituali, anche a voce alta per chi ne ha voglia. E quindi in questo senso non credo che, io veramente non credo che dovrebbe esserci una differenza fondamentale, sì, tra uomini e donne. Quello che secondo me dovrebbe fare la differenza è un lavoro interno che ognuno di noi dovrebbe fare di consapevolezza per vedere se la sua voglia di pregare anche a voce alta o di leggere a voce alta dipende più, appunto, da un bisogno di esibirsi, di ricevere conferme, eccetera, eccetera, o da un bisogno veramente di condividere il proprio anelito spirituale insieme agli altri. E quindi l'intenzione in questo senso, secondo me, è diciamo, quello che fa la differenza, che potrebbe fare la differenza tra se partecipare o non partecipare.
Riflessioni, domande dal pubblico? Lo sapevo.
Si sente anche da solo.
No, mi ci ha fatto pensare Emanuela, in realtà, quello che voglio dire. Porto l'esempio di nostra figlia. Quando Noga si è preparata al Bat Mitzvah, ad un certo punto ha detto, sentite, io di studiare la Derashà, io che comunque vado in una scuola dove studio tante cose, non fa per me. Voglio fare qualcosa che mi dia la possibilità di studiare di più, di leggere, di fare qualcosa di più significativo. E così lei ha letto la Brahmita. Dopo il suo partito, lei lo odia, cioè una cosa che lei non vuole fare, perché lo vive come un bisogno di fare le cose uguali agli uomini, perché così uno si sente più importante. Quindi da quel momento poi, è successo stamattina per il suo compleanno, ma
perché è costretta dalla scuola, però.
La scuola. Però non è una cosa che lei ama fare, e dall'altra parte però lei odia il betacnese, perché lo trova un luogo nel quale lei non può esprimersi in alcun modo, di stare lì sopra con le vetrate, le chiusure, di non capire quello che sta succedendo, lei preferisce pregare a casa. E questo è un sentimento, onestamente, non avrei mai letto in pubblico la Torah, mai penso che lo farò nella vita, però è un sentimento che io condivido, che ci vorrebbe una via di mezzo tra fare le parti che vanno a cuotere e che per forza devono, e andare sul matroneo e stare lì a
piccionare.
La mia casa con la nostra.
No, esatto, io questo volevo. Io ho provato per la prima volta, perché non mi è mai capitato, tranne al Bhakti Mitra Yoga, ma l'emozione, eccetera, eccetera, a Purim, sono salito su, anche perché così i piccoli sentivo la Megillah, perché insomma nell'organizzazione della logica familiare non, io andavo in un posto, Giulio andava a leggere la Megillah con le donne, rimanevano questi che non sentivano la Megillah del giorno. E allora io sono andato con i piccoli a accompagnarli a sentire, ipoteticamente, la Megillah dalla lettura delle donne. E ho provato l'emozione di stare su a Rehoboth, e devo dire che è stato proprio difficile, ve lo dico molto onestamente, è stato profondamente difficile stare lì, guardare dall'alto e sentirsi estraneo rispetto a quello che accadeva giù. Ora, nel caso specifico, io avevo letto la Megillah Shachrit per i fatti miei nel mio minyan con dove ero andato, quindi ero lì semplicemente in attesa che loro finissero per dare a Yone e Yoel una lettura di Megillah, essendo insomma l'educazione chinuch, la lettura di Megillah, essendo bambini. Però è stata una sensazione molto forte, cioè se io fossi, se quella fosse la mia condizione costante, avrei grande difficoltà ad andare sempre in un contesto del genere. Di contro però non ho avuto tempo, ma una delle idee che mi erano passate per la mente era quella di mostrare foto di diversi matronei. Cioè, il matroneo anche è l'espressione della società, perché voi avete matronei a Fez completamente aperti rispetto alla Beta Knesset, avete matronei qui a Rehoboth Spira, dove noi preghiamo in un tempio mezzo marocchino, mezzo tunisino, dove noi preghiamo per lo Shoshana Kippur, perché io tengo a usare il rito sefardita almeno due volte l'anno in maniera fissa, dove al momento dell'asta le donne aprono il matroneo, è una tenda, più o meno come Evelina, si apre questa tenda, queste comprano, fanno, si comprano il sefer, lo danno ai parenti, se hanno comprato il sefer loro, pensate un tempio sefardita, tradizionalista di Gerusalemme, il sefer viene dato alla signora, cioè il Hazan ultra Haredi Shas sefardita, se la signora Waknin ha comprato il sefer, glielo va a portare, lei lo prende, lo dà alle amiche, lo sbaciucchiano, lo ridanno al Hazan senza nessun tipo di problema, anche che è una cosa che mi ha molto colpito, perché non c'è nessun tipo di problema di prendi la mano, no? Cioè si passano questa cosa e dopodiché il sefer fa il giro e va, poi sulla te va. E senza questo bisogno femminista, perché è il problema di Noga è il femminismo, perché è una realtà naturale delle marocchine di Gerusalemme, delle tunisine di Gerusalemme, che se ho comprato il sefer, ho fatto l'offerta, tocca a me.
Me lo abbraccio io.
E allora appunto lì, come diceva giustamente Anna, e questo mi lascio, la naturalità di una richiesta o l'imposizione culturale? L'imposizione culturale dalla lettura del sefer a scuola, a Noga, ha completamente creato un rifiuto. L'ha fatto per il Bat Mitzvah, è stata molto contenta, dopodiché ha detto, signori, volevo segnare il mio passaggio all'età adulta, l'ho segnato, no, che è stata una delle promotrici contro il parere della direttrice della scuola, perché è americana, schenazita, una delle promotrici del gruppo di tefilà per ragazze sefardite della sua scuola. Glielo permettono una sola volta a settimana, non due, non lunedì e giovedì, perché una volta sono obbligate ad andare a sentire sefer nella lettura femminile. Una volta a settimana, Hartman, possiamo dire, concede alle ragazze sefardite di pregare da sole. Oggi a pranzo ho chiesto a Noga, proprio in virtù di questa serata, lei oggi festeggia il suo compleanno, quindi non è qui perché sta con gli amici, ho detto, ma perché? Cioè, se io voglio citarti, cosa devo dire al pubblico? Perché tu hai voluto un minyan sefardita di ragazze? E lei ha risposto, perché nel minyan del gruppo di lettura con il sefer è una, cito adesso, sotto a zaga femministi. Vieni pasciuto rozzale il palel. Vieni pasciuto rozzale il palel. In cama caverotti, flatton, eccetera. Cioè, io voglio, cioè, rispetto alla imposizione femminista, io voglio pregare. E quindi io, le altre 15 mie amiche sefardite, poi ci sono pure due o tre aschenazite infiltrate, andiamo a pregare nella nostra stanza. E il fatto che la scuola religiosa non colga che queste vogliono pregare, quindi il tuo obiettivo dovrebbe essere il primo più che il secondo, vuol dire che stiamo perdendo di vista qualcosa, vuol dire che anche le conquiste del femminismo religioso non sono conquiste, dovrebbe essere un'offerta. Se l'offerta però viene rifiutata perché preferisco altro, non stai perdendo, stai guadagnando comunque.
C'è una domanda.
È quasi un'imposizione per forza.
Capisci la risposta? Diritto, noi vogliamo solo pregare.
È un diritto imposto, diciamo.
Esatto.
Invece di
i diritti imposti sono dei diritti giusti, cioè, come dire, io ti impongo di essere libero, ma se io voglio essere.
Come lo schiavo che vuole.
Esatto. Tom.
Beh, a Bezzai, Tom. Per esempio, invece...
ringraziamo naturalmente tutte le persone che ci hanno dedicato.